Dunque, oggi leggiamo dalla lettera ai Galati, capitolo 4.
Io dico, finché l'erede minorenne non differisce nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba, Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato in vano per voi. Siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Voi non mi faceste torto alcuno, anzi, sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta, e quella che nella mia carne era per voi una prova, non la disprezzaste, né vi fece ribrezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Sono dunque diventato vostro nemico dicendo la verità? Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti. Anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Ora è una buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui nel bene, e non solo quando sono presente tra di voi. Figli miei, per il quale sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi, oh come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiar tono, perché sono perplesso al vostro riguardo. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti. Uno del monte Sinai, generata per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Infatti sta scritto, rallegrati sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco voi siete figli della promessa, e come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Amen.
Diciamo che è un capitolo che dovrebbe farci riflettere molto, come tutta la parola del Signore. Naturalmente, come avete notato, se non, a chi non è sfuggito, vedete che sta parlando degli ebrei, anche se c'è scritto ai Galati, no? Perché, come abbiamo sempre detto e visto, nei primi 70 anni la Chiesa era formata soltanto da ebrei, poi si è sviluppata altrove. È un capitolo che adesso tra un attimino lo affronteremo così, con quello che il Signore mi ha messo in cuore di affrontarlo, ma ci sono delle cose che ci fanno annichilire e soprattutto dovrebbero farci riflettere, perché non stiamo qui a fare una lezione biblica all'università, ma semplicemente questa parola parla dei credenti, se tali sono, perché sempre il problema è questo. E dice, ma piuttosto, dice, una volta che avete conosciuto Dio, piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli, e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Cioè dice, come mai? No? Bene. Poi assieme a questo leggiamo ancora nella lettera ai Romani, capitolo 8, i versetti che vanno no, vediamo un attimino, dal 14 al 17, cioè scusate,
12-17.
12-17, sì, diciamo i due versetti prima, vuoi leggere tu?
Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta, insieme con il nostro spirito, che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Amen.
Poi leggiamo ancora in Isaia, ve lo leggo io, così. Pagine 677, capitolo 8, versetti dal 23, solo il versetto 23 sostanzialmente, è un po' lungo, è l'unico versetto. Comunque, dice una cosa, ma le tenebre non dureranno per sempre sulla terra che ora è nell'angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì di obbrobrio il paese di Zabulon e di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicino al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Che poi si tratta, come ben sappiamo, della zona di Tiberiade, eccetera, eccetera. E poi prosegue col capitolo 9, perché, come dicevamo in altre occasioni, questi versetti, cioè il capitolo è stato messo poi per il numero per comodità, ma sostanzialmente il discorso continua, perché dice che il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte. Allora, cosa abbiamo letto fin qua? Vediamo un attimo. Eccoci qua. Allora, vedete, noi dobbiamo pensare una cosa, se siamo in grado di farlo e se veramente siamo nati di nuovo. Io dico sempre questo se, perché io non ho la certezza. No, la mia ce l'ho. non ho le certezze degli altri, io posso parlare per me stesso, non posso parlare per gli altri. E dico questo perché io temo che se questo non avviene, questa luce che è, come si dice, mi manca il termine, quando la luce, questa luce risplende ed è, come si dice, è ri...
se il participio passato di risplendere...
Non c'è, è per quello che non mi veniva.
Risplenduto, risplendente...
Risplenduto non c'è, comunque, no, che è stata questa luce in Cristo, nella, ed è tuttora nella Galilea dei Gentili. Se questo non avviene nei cuori nostri, nelle nostre persone, nelle nostre persone nel vero senso della parola, questo diventa un grosso problema. Noi dobbiamo pensare a una cosa, a prima, a ciò che era prima e a dopo. Quando penso, vedete, al tempo che non conoscevo l'opera del Signore, ai tempi della mia infanzia, benché noi siamo soliti esaltarli, no? Esaltiamo il tempo della nostra infanzia, della nostra giovinezza, no? Quando l'uomo si sente forte e potente, perché sai, sei giovane, è tutto, vede lui adesso si sente un eroe, no? Forte e potente, bello e tutto il resto, no? In tutto il suo essere, no? Perché sembra che il giovane debba sfasciare il mondo con la sua, no? L'unica cosa che posso rimpiangere però di quel periodo, cari fratelli e sorelle, è il mio corpo giovane e pingue. Di questo posso l'unica cosa che posso rimpiangere, tra virgolette. Ma se mi chiedessero di barattarlo con quello di cui è riempito adesso, io sono certo che la mia risposta sarebbe sicuramente no. No. Perché, sapete, quando dicono, quello ha fatto il patto col diavolo, no, pur di tornare, no, ad essere giovane ha venduto la sua anima. E c'è un fondo di verità in questo desiderio, no? A chi non piacerebbe essere giovane, no? Però, cioè, dovresti tornare indietro come eri, puoi tornare indietro come eri. Se torni indietro come eri dovresti essere esattamente come eri una volta, quando eri anche una bestia, diciamo, no? Che non conoscevi il Signore. Quando la mia giovane vita si incamminava nel mondo, io questo ho percezione, c'era il buio della mancata conoscenza, cari fratelli e sorelle, la paura, buio e paura, perché io non conoscevo, e tutti quelli che non conoscono vivono nel buio e nella paura. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, questo dice il Signore, l'uomo è morto nei suoi falli e nei suoi peccati, cioè nei suoi errori e nei suoi peccati, dice ancora. E questo è uno stato di morte, è lo stato che c'è prima. E abbiamo visto prima in Isaia, il popolo che camminava nell'ombra della valle della morte. L'uomo è schiavo, cari fratelli e sorelle, di altri uomini. Non dimentichiamo questa condizione. E non solo di altri uomini, ma anche di se stesso, perché egli stesso è uomo. Altri che nella propria vita mostrano la loro condotta e la loro condotta corrotta e decaduta. Potrò mai barattare il mio giovane corpo con la libertà? Posso mai far questo? Perché il problema poi è semplicemente una questione non di religione, ma una questione di libertà. E qui si capisce se noi siamo diventati credenti, se veramente Cristo è nato in noi o meno. Non so se mi sto spiegando. Questo è, come si dice, il nocciolo o nocciolo della situazione. Qui si capisce se io sono un credente vero, oppure sono un credente perché guardo quello che credono gli altri. Io non vivo per quello che credono gli altri, io vivo per quello che credo io. Mai non vorrei tornare indietro, e quando non conoscevo il Signore, mai io vorrei fare una cosa del genere, perché ero un infelice. Ero soltanto un giovane pingue, robusto, rozzo nella propria cultura, e le cose che contavano erano sempre le solite, che contavano ieri come contano oggi per il mondo. Non è cambiato nulla. E io non vorrei tornare indietro a quando la mia anima era piena di incertezze, di buio, di tenebre, ed era dominata dalla carne. Io questo non desidero farlo, non vorrei farlo per nessun motivo. Perché? Perché adesso ho una vita nuova, assolutamente nuova. La promessa di Cristo, di Gesù Cristo, è la libertà. L'ha detto, chi persevera nella mia parola conoscerà la verità lo farà libero. E vi darò una vita di esuberanza, cioè sapete, una vita piena, piena di esuberanza, nella certezza della salvezza, non nella certezza della salvezza e della vita eterna. Ma questa promessa viene fatta a chi è chiamato quale figlio di Sara, quale figlio di Israele? Non viene fatto ad altri. E che vogliamo dire? Che gli arabi non sono salvati per questo? Assolutamente no. Vogliamo dire che noi siamo figli della promessa, che scende e discende però da Isacco, perché in lui si realizza. Chi persevera nella mia parola conoscerà la verità e la verità lo farà libero. Non c'è bene più grande, cari fratelli, e più prezioso se non quello di aver realizzato dentro di noi queste parole. Facciamo che, vedete, le parole, cosa sono le parole? Le parole identificano un'immagine, sono un suono, e noi diciamo queste parole identificano un'immagine, una situazione, ci portano, vedete che è tutto molto relativo. Le parole sono quelle, hanno un suono, no? Nella nostra lingua, identificano degli oggetti, identificano una condizione di vita e ci portano. La mancanza di conoscenza genera il buio, genera l'angoscia, e questo dobbiamo capire. Se vogliamo tornare, non è che se vogliamo tornare, bisogna vedere se già siamo arrivati a questa libertà o se vogliamo tornare indietro. Allora genera il buio, l'angoscia nella quale versa il mondo intero. Il mondo versa in questa situazione, è una latrina di paura, una latrina di falsità e una latrina di tutte queste cose qui. Il suo fetore si alza ovunque, in questo carname. È solo l'istinto che muove le persone, è solo il fatto di progettare nuovi eventi da consumare. Facciamo questo fra... Allora sono tutti contenti perché si prepara a questa cosa, allora sai, l'idea di che tra un mese puoi fare questa cosa qui, hai già davanti una prospettiva di vita, pari ad un mese, dici, no? Nuovi eventi da consumare, da sperimentare, che alimenta lo scopo della vita, ma alimenta lo scopo della carne, alimenta lo scopo della provvisorietà, che ci tiene schiavi, perché la provvisorietà ci rende schiavi, non ci ha permesso di... Quando nasce un bambino, o esce dall'utero della madre o rimane all'utero, oppure nasce morto. E questo è il problema. Io spero che nessuno sia in questa condizione qui e come in altri posti, perché lo scopo per il quale il Signore manda dei servitori a parlare è proprio questo, è quello di liberare queste persone, di farle nascere, di farle uscire finalmente allo scoperto dall'utero materno affinché acquisiscano nuova vita. Una carne genera un'altra carne. Perché? Perché? Sapete, non è difficile generare altra carne. Basta incontrarsi tra un maschio e una femmina e poi si genera quello che deve essere generato. Ma è carne. A che scopo? Perché se no la vita non ha più senso. Se no la vita non ha più senso. È forse quello di possedere il tempo che viene. Questa è l'idea di mettere al mondo dei figli. Si perpetua. Così avremo nuovi effetti, nuova gioia, nuovi pasti da consumare con gli amici, con i parenti. E questo è lo scopo della vita. E vivere però e morire da bestie, nel buio della non conoscenza della libertà, morire da schiavi. Che cosa terribile, cari fratelli e sorelle, morire da schiavi. Avrei avuto la possibilità di diventare figli di Dio e non averla accolta. Perché non basta guardare un bicchiere così come faccio io. Bisogna prenderlo, ho sete e bevo. Bisogna assumere la fede. Prima o poi vedete che l'incantesimo di generare una vita nella carne, prima o poi questo incantesimo si rompe, il giocattolo di cui abbiamo lottato non funziona più. Uno si ammala, si rompe, è un problema, non di poco conto, un problema per gli schiavi. Per gli schiavi il tempo che avanza porta con sé che cosa, cari fratelli e sorelle? Porta con sé le frustrazioni della carne, è questo che porta. E nel tempo che le frustrazioni della carne e nel tempo che ti è stato dato, e non ti preoccupi di rompere le pesanti catene che ti angosciano, perché la verità è quella. Se tu non sei stato liberato, sei un turbato e continui ad essere un turbato. E parli solo di fesserie, le cose che ti interessano sono le fesserie. Come dicevamo prima, come abbiamo letto prima, se dopo aver conosciuto Dio, essere stati conosciuti da Lui, no? Come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? E quante cose ci rendono schiavi? Sono i nostri problemi, sono i nostri sentimenti, i nostri ricordi. E come vorrei avere 20 anni, quando spaccavo il mondo e quando mia madre mi aspettava col cibo pronto, in un momento meraviglioso, che bei tempi. Io non li rimpiango, se non umanamente per il mio corpo giovane e pigro, e basta. Man mano i piaceri che ti rimangono si riducono sempre di più. Allora cosa ci rimane? Cosa ci rimane? Prima l'angoscia della mancata conoscenza, quella di non sapere nulla del nostro futuro. E questo è il problema. Ci rimane anche questo. Siamo morti da bestie, siamo morti da schiavi, perché abbiamo rifiutato di fare le nozze. Già qui non siamo diventati la promessa sposa del Signore. Abbiamo solo creduto che queste cose fossero vere. E come io credo che lì c'è un bicchiere con dell'acqua, ma che io non assumo, non bevo. Poi, vedete, la gioia della nuova vita che è nata in tutti coloro che hanno creduto è una cosa grande, la differenza è questa, e per questo motivo chi è nato di nuovo è una creatura nuova sotto ogni punto di vista, è molto lontano dall'essere schiavo. Posso tornare io indietro? Sostanzialmente potrei anche tornare, ma al mio corpo non è consentito questo, e allora che cosa mi servirebbe? Tornare indietro nella mancanza di conoscenza? In questo vorrei tornare indietro, no. Nella non accettazione della volontà sovrana di Dio nella nostra vita? In questo, cioè, perché questo è il problema. Chi è nato di nuovo accetta la volontà del Signore in tutto e per tutto e non la mette mai in discussione. Costi quel che costi, non la mette in discussione. Non ha nostalgia del passato, ma la coscienza della realtà che è una nuova creatura in Dio e in Cristo, è una cosa diversa. Non ha questa nostalgia dove c'è l'angoscia, il nervosismo, l'instabilità e il fallimento di non avere più le cose del passato. Chi guarda indietro somiglia un po' alla moglie di Lot. L'uomo libero non può condividere nulla con l'uomo schiavo, cari fratelli e sorelle. E non, io non so qui chi è libero e schiavo, ognuno di loro deve sapere lui se è libero o schiavo. Non può neanche scendere a patti con l'uomo schiavo, uomo o donna che sia. Quindi, vedete, le due cose non si toccano. Ecco perché il Signore solo conosce i suoi, e quelli che sono del Signore sono liberi, per forza di cose, perché sono affrancati in Cristo, non può essere diversamente. Non sono schiavi, condizionati. L'uomo libero non può condividere nulla con l'uomo schiavo. Se uno dunque non è nato di nuovo, è schiavo, come fu Esaù e come fu Agar. Lei era una schiava egiziana che deriveva perché non conosceva. Nell'Epistola ai Galati quello che stiamo dicendo è scritto con chiarezza. Ora Gesù dice che se il Figlio vi ha fatti liberi, siete cambiati per davvero. Siete cambiati per davvero. E per nulla che rinuncereste a questa libertà. Io dico, finché l'erede minorenne non differisce di nulla dal servo, benché sia padrone di tutto. E quando noi eravamo minorenni, eravamo in questa condizione. La condizione che non eravamo padrone del nostro futuro, eravamo servi, schiavi, servi e anche purtroppo schiavi, schiavi della non conoscenza, non sapevamo dell'eredità che avremmo ricevuto, ma non quella che dicono alcune sette col metro e 20 di casa e col giardino. Queste sono cose che sono nella follia pura. Noi abbiamo un'altra eredità, che non è quella della casetta dove ti fai l'orto e tutto il resto. Cioè, scusate, ma questi di che cosa stanno parlando? Ma è sotto, prima è sotto tutori e amministratori, fin dal tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli alimenti del mondo. Ma quando eravamo bambini, però. Ma quando giunse la pienezza del tempo, che il Signore ha detto, oi, figliuolo, allora? Io esisto? Non esisto? Cosa vuoi fare? Mi accetti? Non mi accetti? Il Signore sapeva. Perché chi lo avrebbe accettato? Perché il Signore conosce i suoi. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Da donna sotto la legge. Per riscattare quelli che erano sotto la legge. La legge non è solo... La legge qual è? Qual è? Non è solo la legge ebraica con tutto, ma la legge, quella dei 10 comandamenti, no? In modo ristretto. Non rubare, non fatemi fare l'elenco perché lo conoscete bene. Per riscattare quelli che erano sotto legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. L'adozione. Questa è una cosa che trascuriamo, dimentichiamo. Tutti i giorni la dimentichiamo. E perché siete figli di Dio, ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre. Così tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. Fratelli, cioè, queste cose non è perché sono solo scritte queste, o sono vere o non sono vere. Allora, questa differenza che c'è tra il libero e lo schiavo è talmente grande che non può più essere colmata. Una differenza che non può essere colmata. Fino a ieri, da noi si dice, eri il figlio di uno scarparo. Sei nato nella miseria. una volta gli scarpari erano quelli che avevano, facevano, riparavano, gli erano i ciabattini di una volta, detto noi, no? Quando entravi là dentro, insomma, si arrangiavano come potevano ed era un lavoro umile, no? Come tanti, non è che era. E però veniva a dire questa parola per dire sei proprio lì, vivi nella miseria. E non eri ciechieri, no? Detto nel nostro linguaggio per evidenziare una vita da Cenerentola sostanzialmente, nello scarparo, una vita da Cenerentola, se tu sei figlio dello scarparo, miserabile, non è nessuno. Ora invece sono figlio del re dei re e del signore dei signori. Se è vero, io dico sempre se è vero, perché per lo schiavo questo non è vero. E se voi siete schiavi, e io sono schiavo, questo non è vero. Non è vero che noi siamo stati adottati, perché non ci abbiamo creduto. Perché non ci abbiamo creduto. Scusate se è poco, essere diventati figlio del re dei re, essere stato adottato, e del signore dei signori. E come faccio ad essere schiavo se sono figlio di costui? Come faccio ad essere schiavo? La nostra persona ha una nobiltà che prima non aveva, perché prima tu eri figlio di quello. Gli altri, anche se non lo sanno questo, a un certo punto lo percepiscono, perché tu sei talmente trasformato nell'interiore, assumi una nobiltà che prima non avevi. L'uomo libero è un nobile per forza, in ogni caso. Non può essere uno schiavo. Vivesse anche all'interno della bottega dello scarpare, è sempre figlio di Dio, perché è un nobile sotto ogni punto di vista, soprattutto dentro. Noi pensiamo sempre ai cavalli, no? Alla carrozza di Cenerentola, che poi è... No, questo è. Ma quanti qui possono dire che questo è vero, cari fratelli e sorelle? Quanti lo possono dire? Quanti? Quanti agiscono invece secondo loro, secondo la schiavitù, nella miseria di una scarsa fede, cari fratelli e sorelle, scarsa fede, senza l'olio della letizia nelle loro lampade, cari fratelli e sorelle, perché questo è il problema, perché una volta che hai creduto e sei stato veramente liberato, sei diventato figlio di Dio, nella tua vita c'è l'olio della letizia, ma io ne vedo tanti che veramente vivono in luogo di tenebre, sono schiavi di queste tenebre, e come fanno ad essere figli di Dio? Il figlio della schiava sarà sempre figlio della schiava e non ha eredità. I figli della libera contemplano queste parole, sanno che sono verità. Egli può dire, ero figlio del re e vivevo nella miseria e nel buio e nella schiavitù. È per questo che io non voglio tornare indietro, neanche di un secondo, neanche se mi dicessero, torna a prendere il tuo corpo di quando avevi 20 anni. E che cosa prendo se il mio corpo? La mia schiavitù, il buio che mi circondava. Assolutamente no. Ero figlio del re e vivevo nella miseria, nel buio e nella schiavitù. Vedete, la schiavitù mi ha sempre imbarazzato, ma lo dico sul serio, mi ha sempre imbarazzato. Vedete, la schiavitù non è soltanto avere delle catene e non essere proprio, la schiavitù provoca anche, si diventa meschini, si diventa miseri. E sei un misero, perché non essendo libero, puoi avere tutti i soldi del mondo, sei un miserabile, sei. Questa è la differenza. La schiavitù mi ha sempre imbarazzato. Ora sono felice perché sono stato affrancato, c'è scritto, liberato da Cristo. Non sono parole al vento, perché le parole al vento non servono proprio a niente. Ma io sono fratelli... Io sono fratello di chi? Io sono fratello di chi? Sono fratello di chi è nato di nuovo, cari fratelli e sorelle. Non sono schiavo, no? Scusate, non scherzo, non per scherzo sono fratello o non lo sono. O sono fratello sul serio o non lo sono. Ma non posso essere fratello di chi è schiavo. È chiaro il concetto? E questo è il problema. E questo mi imbarazza tantissimo. Allora, la schiavitù di molti che si chiamano, si dichiarano fratelli, mi imbarazza non poco. Fratelli. Di chi? Di uno schiavo? No. 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 Io sono fratello di quelli che il Signore ha liberato. Dei liberi, non degli schiavi. Io non parlo dei soliti vizi nella schiavitù. Sapete che noi consideriamo i soliti vizi della schiavitù in modo qualche volta anche moralistico. I soliti vizi sono mangiare, fumare e quant'altro, no? C'è un'altra schiavitù che mi imbarazza. C'è un'altra schiavitù. Questa, le catene che tengono libero lo spirito, che tengono schiavo lo spirito dell'uomo, che non è stato capace di liberarsi. Siamo figli di Abramo, di Sara o di Agar? È vero, tutte e due erano figli di Abramo, ma uno è figlio della libera e l'altro no. Vedete, potremmo ancora leggere... Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. E non c'è di mezzo questo, ma vabbè, ma dai, ma poverino, perché era frustrato. Capisci? Era disagiato. Tieni conto che era stato mandato via, è per quello che reagisce così. Ha bisogno dello psicologo. Ora, fratelli, come Isacco voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito. Ecco, la libertà viene dallo spirito. Non viene dalla carne, non viene dalla cultura, non viene da quello che leggiamo. Sono tutte balle. Se viene dallo spirito, attraverso quello che leggiamo però. Così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la figlia, la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della libera. Non c'è storia, cari fratelli. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Ma questo è vero. Allora io sono figlio e sono fratello di coloro che sono liberi. Ismaele è il mio fratello carnale, per forza, non posso dire che non sia così. Ma da Isacco nasce la discendenza del re dei re, però, non da Ismaele, da Isacco. Si fa presto nel mondo evangelico a dichiarare nato di nuovo, chiunque dice, lode a te Signore, mani su, ho creduto, Signore, lode a te. Ma se non sei nato di nuovo, ma di che, quale Signore stai parlando? Di chi è sto Signore? E tanto è vero che poi così facilmente, tutti quelli che credono, vedete queste radio, sono tutti nati di nuovo. Ma magari non sanno manco quella della destra e della sinistra, perché il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. tutti nati di nuovo. Ma io sarei ben felice, sono ben felice. Se no la salvezza, per cosa predichiamo? Per cosa annunciamo agli altri l'Evangelo? Perché diventino liberi. E questo è lo scopo. Non perché li dobbiamo portare qui e farli diventare mansueti come noi, tra virgolette. E questo è lo scopo del Vangelo. Altrimenti sono tutti nati di nuovo, perfino Bush e altri, solo perché leggono la Bibbia sono nati di nuovo, nato di nuovo. Così sono stati dichiarati tali, l'abbiamo letto noi. No. Se uno è stato veramente liberato da Cristo, è mio vero fratello, è mia vera sorella, figlio della libera, se uno è nato veramente da Cristo. Allora, che posso dire? Io sono, ve lo dico, ma non posso non essere sincero, in ogni caso. La schiavitù delle persone mi imbarazza tanto. E mi imbarazza tanto, ancora di più, quella delle persone che si dichiarano credenti, che dicono di credere, ma nella sostanza credono che quello che si è scritto nella Bibbia sia vero, ma non sono stati liberati. E non sono liberi. E continuano con questo turbinio, con questo, avanti, indietro, sopra e sotto, e non hanno raggiunto questa, l'olio della letizia, che riempie e deve riempire la vita di tutti quelli che veramente sono nati di nuovo, non perché leggono la Bibbia. Questa è la differenza. La tua schiavitù mi imbarazza perché mi ricorda le mie catene. Mi ricorda le mie catene, mi ricorda quando non conoscevo, quando non era entrato in me Cristo, non mi aveva cambiato, non era diventato una persona nuova. E questo mi imbarazza molto, ma mi imbarazza la schiavitù in genere, cari fratelli e sorelle, perché sapete quando se tu ghiaccio e acqua bollente non vanno d'accordo assieme. Come possiamo dire di essere figli del re e continuare ad essere schiavi, cari fratelli e sorelle? Come possiamo dire una cosa del genere? Bene, io sono convinto che il Signore tutte le volte va a scavare per metterci a tu per tu con una realtà che non è quella della conoscenza di quel che conosciamo, ma che è una realtà spirituale, che è un dato di fatto. Cioè, o siamo diventati questo, oppure, cari fratelli e sorelle, se uno non riesce proprio a liberarsi, guardate, anche se voi leggerete la Bibbia tutta la vita, mi dispiace, c'è scritto che Cristo conosce i suoi. Amen.
Amen.